Venerdì 11 settembre, 23ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Nell'Apostolo Paolo la sua missione e la sua vita sono una sola cosa. L'annuncio del Vangelo e la sua vita sono una cosa sola. Anche il cuore di Cristo e il suo cuore sono un solo cuore. La volontà di Dio e la sua volontà sono una sola volontà, quella del suo Dio nel suo cuore. La luce dello Spirito è la sola luce sulla quale l'Apostolo poggia i suoi passi. Lo Spirito Santo è per l'Apostolo più che la colonna di fuoco e la nube che accompagnavano i figli di Israele nel deserto. Dove si dirigevano la colonna di fuoco e la nube, loro si dirigevano. Dove si fermavano, essi si fermavano. Così è per Paolo. Lui sempre segue lo Spirito del Signore che come luce gli manifesta dove poggiare i suoi piedi. Ascoltiamo le sue parole. Infatti, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. La necessità di predicare il Vangelo non è una necessità artificiale, proveniente dal di fuori del suo cuore o della sua volontà. È una necessità che il suo stesso cuore, la sua stessa volontà, la sua stessa vita. Come per l'Apostolo è necessario respirare, così è necessario annunciare il Vangelo. Per molti discepoli di Gesù l'annuncio del Vangelo è invece una necessità artificiale, una necessità che non è la loro stessa vita. Poiché non è una necessità di vita, spesso e volentieri ne fanno anche a meno. Non solo, annunciano i loro pensieri e la loro volontà come pensieri e volontà del Signore. Trasformano, adattano, cambiano, modificano la parola a proprio gusto. Questo accade perché il Vangelo non è la loro vita e la loro vita non è il Vangelo. In Dio parola e vita sono una cosa sola. In Cristo parola e vita sono una cosa sola. Nello Spirito Santo verità e vita sono una cosa sola. Anche in Cristo Vangelo, parola, vita sono una cosa sola. Quando un cristiano non annuncia, non testimonia, non dice più il Vangelo, è perché la sua vita e il Vangelo sono divenute due cose separate e distinte. Quando questo accade, la vita cammina per suo conto, mentre il Vangelo rimane in qualche libro liturgico da leggere quando la liturgia lo impone. Ma cosa accade quando poi al Vangelo si deve prestare la propria voce, il proprio cuore e la propria intelligenza? Poiché voce, cuore e intelligenza non sono Vangelo, anche se apparentemente si dona voce al Vangelo, in verità è al proprio cuore che si dona voce, ed è il proprio cuore, senza la verità del Vangelo, che si fa parlare. Ecco spiegate tutte le falsità che oggi vengono predicate in nome del Vangelo. Non c'è errore e non c'è immoralità che non venga giustificata in nome del Santo Vangelo di Cristo Signore. L'Apostolo Paolo invece, quando annuncia il Vangelo, lo annuncia sempre dal cuore del Padre, dal cuore di Cristo Gesù, dalla più pura verità dello Spirito Santo. Ecco il segreto della purezza del Vangelo predicato dall'Apostolo Paolo. Il suo cuore e il cuore di Cristo sono un solo cuore. Come il Vangelo è uscito puro dal cuore di Cristo, così esce purissimo dal cuore dell'Apostolo. Questa legge vale per ogni discepolo di Gesù. Chi vuole che dal suo cuore sgorga pure il Vangelo di Cristo Signore, deve con Gesù Signore formare un solo cuore. Se il cuore non è di Cristo, neanche il Vangelo che esce da quel cuore sarà il Vangelo di Cristo Gesù. Leggiamo prima Corinzi 9, 16, 19, 22, 27. Infatti, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo, senza usare il diritto conferitemi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero. Mi sono fatto tutto per tutti per salvare ad ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventare partecipe anch'io. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma solo uno conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto, e se lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che, dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato. L'Apostolo Paolo vede un pericolo mortale per il Vangelo. Di che pericolo si tratta? Che qualche vizio possa aggredire il suo corpo. Quando un vizio aggredisce il corpo non è più nel purissimo Vangelo di Cristo Signore. Se il corpo è puro, il cuore è puro, il Vangelo verrà fuori puro. Se il corpo è impuro, il cuore è impuro, il Vangelo verrà fuori impuro. Come fare perché il corpo cresca di purezza in purezza, tenendosi lontano da ogni vizio? Ecco la soluzione che ci offre l'Apostolo. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato. Che significa trattare duramente il proprio corpo e ridurlo in schiavitù? Significa porre ogni attenzione affinché nessun vizio si avvicini ad esso e nessuna imperfezione morale lo tocchi. Questo avviene se si cresce ogni giorno nelle virtù. Ecco un esempio che ci illuminerà, indicandoci quale via l'Apostolo segue, perché il suo corpo non cada nel vizio o in qualche altra imperfezione. Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga criticato il nostro ministero, ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio, con molta fermezza nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza, con spirito di santità, con amore sincero, con parola di verità, con potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama, come impostori eppure siamo veritieri, come sconosciuti eppure notissimi, come moribondi e invece viviamo, come puniti ma non uccisi, come afflitti ma sempre lieti, come poveri ma capaci di arricchire molti, come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto. Seconda Corinzi 6, 3, 10. E questo un lavoro quotidiano e ininterrotto. L'Apostolo Paolo in questo lavoro non si concede neanche un attimo di distrazione. Lui sa che quando un vizio tocca anche con la sombra un corpo, subito dopo diventa padrone o signore di esso. Sono moltissimi i cristiani che permettono che l'ombra del vizio si accosti al loro corpo. Il giorno dopo già si trovano prigionieri di quel vizio e della fine. Difficilmente poi quel vizio abbandonerà il corpo. Si diviene a volte schiavi del vizio per stoltezza, insipienza, per il gioco. Lettura del Vangelo. Il buon maestro non solo che conosce la teoria, l'autoria è facile conoscerla, basta prenderla dai libri, basta ascoltarla da chi già la conosce. Il Vangelo non è solo teoria, è invece teoria e vita insieme. Il Vangelo è la parola che si fa teoria, ma è anche la teoria che si fa vita. Parole e vita, teoria e vita devono necessariamente essere una cosa sola. Pertanto la prima correzione dei fratelli deve avvenire attraverso la perfetta vita evangelica. L'altro deve vedere cos'è il Vangelo e lo vede se glielo mostriamo con la nostra vita. A tal proposito, così l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani. Ma se tu ti chiami giudeo e ti riposi sicuro sulla legge e metti il tuo vanto in Dio, ne conosce la volontà e istruito dalla legge sai discernere ciò che è meglio. E sei convinto di essere guida dei ciechi, luce di coloro che sono nelle tenebre, educatore degli ignoranti, maestro dei semplici, perché nel regno possiede l'espressione della conoscenza e della verità. Ebbene, come mai tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi di non rubare rubi? Tu che dici di non commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che detesti gli idoli nel rubi tempi? Tu che ti vanti della legge, offendi Dio trasgredendo la legge. Infatti sta scritto, il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra le genti. Romani 2, 17 e 24. Da un lato qui abbiamo una splendida teoria, dall'altro abbiamo una vita che nega la teoria perché essa non è trasformata in vita. Questa verità Gesù ci vuole insegnare, avvertendoci che mai un cieco potrà guidare un altro cieco. Disse loro anche una parabola: può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un cieco può anche studiare su una mappa scritta in caratteri Braille una strada. La strada la conosce però in scala sulla mappa. Per questa sua conoscenza mai potrà guidare un altro cieco. Per guidare non basta conoscere sulla carta, si deve conoscere con la vita. La vita è la perfetta conoscenza e il perfetto insegnamento del Vangelo di Cristo Signore. D'altronde, diviene oltremodo impossibile pensare di correggere gli altri quando la nostra vita è nel vizio, nel peccato, nella trasgressione del Vangelo. Potremmo correggere ciò che dona fastidio a noi, ma non ciò che dona fastidio alla purissima verità del Vangelo. E infatti il cieco corregge un altro cieco solo quando l'altro cieco gli pesti i piedi. Per ogni altra cosa neanche vede ciò che l'altro fa, è cieco. Leggiamo il testo di Luca 6, 39-42. Dissero anche una parabola: può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che si è ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Correggere dalla parzialità e per di più per una parzialità che ci reca un qualche danno è anche possibile. Ma questa non è vera correzione, non è dare luce piena. e con l'ammonimento o insegnamento di Gesù. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Qual è la via della perfetta correzione? Quella di correggere noi stessi, purificare noi stessi, liberare dai vizi il nostro corpo, la nostra anima e il nostro spirito. Quella di portare nel Vangelo tutta la nostra vita, compiendo obbedienza alla verità. Man mano che noi viviamo il Vangelo, possiamo insegnare come si vive il Vangelo, perché mostriamo come il Vangelo si vive. Se noi il Vangelo non lo viviamo, neanche possiamo correggere secondo verità. Il Vangelo non lo conosciamo. Allora correggeremo dal nostro cuore, dalla nostra mente, ma correggeremo solo ciò che dona fastidio alla nostra vita. E oggi grande l'insegnamento di Gesù. Lui chiede che ad ogni suo discepolo una perfetta conformazione della propria vita al Vangelo. Mentre si conforma alla proprietà del Vangelo, si mostra al fratello il Vangelo che non ha vissuto e lo si invita a vivere secondo purezza di verità. Era questa la metodologia di Gesù. Prima lui ha invitato ogni discepolo a prendere la propria croce. Questa è la teoria. Poi lui è seduto sulla croce, ha mostrato come essa si vive in purezza di umiltà, mitezza, purezza di cuore, perdono, misericordia, preghiera. Ora tutti sanno che portare la propria croce è possibile, perché Cristo Gesù l'ha portata. Possiamo portarla con grande mitezza, perché la sua mitezza è grande. In Cristo il Vangelo è la sua vita è il Vangelo. A questa identità siamo anche noi chiamati. Madre di Gesù, donna che hai fatto della parola del Signore la tua vita, insegna ad ogni tuo figlio come imitarti. Che anche noi e per noi, Vangelo e vita siano una cosa sola. Amen.